19 minuti e 14 secondi di mercoledì 25 novembre. Questa è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nella giornata contro la violenza sulle donne, proprio adesso le agenzie ci raccontano di due nuovi casi, due nuovi femminicidi. Una donna uccisa in Calabria, accoltellata a Staletti sulla costa ionica di Catanzaro, e un'altra donna uccisa nel Padovano dal marito. Un uomo di 40 anni l'ha uccisa con una coltellata al petto. Parleremo anche di questo tra poco, lo faremo con Lucia Annibali, deputata di Italia Viva e, come sapete, vittima di un'aggressione con l'acido da parte dell'ex marito. Ma alle 8.35 avremo prima di tutto ospite Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, col quale parlare un po' di tutto quello che c'è intorno a questo Natale, allo sci e alle scuole, ovviamente. È il momento, come sempre, però, di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli, che non può che partire. Caro Paolo, da chi e da cosa? Buongiorno.
Per me il personaggio del giorno è, puntini di sospensione, Narciso Mostarda. E chi è Narciso Mostarda? È l'ennesimo uomo che è stato individuato per dirigere la sanità in Calabria. È un ex assessore del PD, e qua c'è questo vizietto che hanno il PD di mettere sempre alla guida della sanità loro uomini, ex assessori, ex deputati mancati, insomma di sistemare lì qualcuno dei loro. Forse sarebbe meglio scegliere uno che non ha una militanza nel loro partito. Comunque il Movimento 5 Stelle non ci pensa nemmeno e ha scelto loro, non un loro uomo di partito, ma l'ex prefetto Luigi Varatta. Ieri sera è andato in televisione Nicola Gratteri, ha detto: io non li conosco, però prima di sapere dare un giudizio io voglio averli pesati. Sì. E quel pesati è detto da un procuratore molto agguerrito, molto attento alle cose calabresi, che li ha messi in paura, per cui stanotte credo che sia saltato tutto, sì. Il povero Mostarda che il povero Varatta, e si ricomincia da capo come tutti i giorni. A proposito del pesati di Gratteri, c'è il riformista che dà il pilotto a Gratteri, nel senso che tira fuori ogni giorno che hanno scarcerato alcuni che lui aveva messo in prigione. Oggi ne tira fuori uno, Danilo Tripodi. La giornalista Tiziana Maiolo dice che la storia di questo Tripodi andrebbe raccontata nelle facoltà di giurisprudenza. È un giovane cancelliere che, siccome era troppo solerte, è stato sospettato di essere corrotto. Comunque, Calabria, Uberalles,
sì, direi di sì. Guarda Paolo, mi hanno appena mandato, un ascoltatore ci ha appena mandato la seguente foto, è una foto del Monopoli. C'è una persona che tiene in mano il foglietto degli imprevisti, la carta degli imprevisti, e c'è scritto: sei stato selezionato come commissario alla sanità in Calabria tra gli imprevisti. Ormai è così.
Allora di a questo ascoltatore che bisogna ogni giorno ritornare alla casella del via, deve imparare questa seconda regola.
È un paese ciclico, caro Paolo, è così.
Meravigliosa storia. Poi vedi, i giornali sono pieni di polemiche, ma si può, no, andare a messa di mezzanotte, grande discussione. Ma a me oggi, come spesso capita, non vorrei parlare di queste cose del Covid, che se ne parla tutti i giorni, sì. Sono polemiche lunari, a mio avviso davvero lunari. Ma visto che si parla della messa di mezzanotte, ho visto una cosa che secondo me è clamorosa, che Papa Francesco ha fatto uno strappo nei rapporti con la Cina sugli uiguri, che sono un popolo musulmano dello Xinjiang perseguitato, e l'ha tirato fuori in un discorso ieri. Il Papa Francesco ha appena rinnovato quell'accordo famoso con la Cina, tutti ne hanno parlato, gli Stati Uniti stavano per rompere col Vaticano perché aveva fatto questo accordo. E all'improvviso ha tirato fuori parole di solidarietà con gli uiguri. Non ti dico come ha risposto il Ministero degli Esteri cinesi, poi dice parole prive di fondamento, però siccome a luglio scorso, durante un Angelus domenicale, il Papa non aveva letto un paragrafo del testo che esprimeva preoccupazione per la situazione di Hong Kong, tutti avevano pensato che era un ennesimo inchino, così l'avevano definito i giornalisti, a Xi Jinping, e invece il Papa stavolta sugli uiguri ha tirato fuori gli artigli.
Sì.
E visto che ci arriviamo in tema, guarda, ti dico che è morto Paolo Gabriele, che era l'aiutante del Papa dal 2006 al 2012, il predecessore di questo Papa, e che fu accusato di essere, anzi fu arrestato in Vaticano per essere il corvo di Vatilix. Ho trovato molto interessante un articolo sul Fatto che dice: ma perché corvo? Corvo era quello che nel 1989 diffamava Falcone. Questo è stato un benemerito, un maggiordomo benemerito che ha lottato per la libertà e ha tirato fuori scandali tutti veri. Non chiamiamolo corvo.
Allora, un ascoltatore ci dice giustamente: guardate che in realtà anche la Lega, il centrodestra e tutti gli altri partiti hanno quest'usanza di piazzare uomini loro nei posti chiave. Sì, è uno standard, è quello che succede.
Bravo, ha ragione l'ascoltatore,
normalmente.
Però, tra l'altro,
mi permetti di dire una cosa, Paolo. Tenga presente, caro ascoltatore, che un pezzo dei problemi sanitari che stiamo vivendo derivano dal fatto che gran parte delle nomine alle direzioni delle ASL sono nomine politiche in tutte le regioni, in tutte le regioni. Questo teniamolo sempre presente, un po' sotto traccia.
Verissimo, verissimo, però io ti dico che in un momento così delicato staremo al settimo, ottavo, non lo so, candidato alla direzione della sanità della Calabria, io sospenderei quest'usanza, salvo poi riprenderla, perché sicuramente la riprenderanno da gennaio. Ma cercherei una persona preclara, inappuntabile. L'idea di fare i furbetti, di piazzare lì uno dei loro, sistemare lì uno dei loro, in questo specifico momento, io sono benissimo, non sono un ingenuo, so che poi riprenderanno a farlo, ma in questo momento non è da grandissimi furbi.
Sì,
lo metterò come appendice al libro sulle lettere di Zingaretti.
Oh, che tra l'altro oggi abbiamo un arricchimento, perché Goffredo Bettini scrive al Fatto.
Sì,
meraviglioso.
Perché noi faremo l'appendice, ci sarà una mia prefazione molto breve, non più di 20 righe, e poi tutte le lettere di Zingaretti e poi tutte le lettere di Bettini. L'ho vista, questa lettera al Fatto serve a dire che lui non ha mai detto Berlusconi al governo. Grazie al cavolo, lo sappiamo tutti, Berlusconi non vuole entrare nel governo, e questo è chiaro, prima che lo dicesse Bettini. Berlusconi vuole avere delle contropartite in cambio di voti che dà in Parlamento, però dicendo: io resto all'opposizione. Quindi è una lettera un po' superflua di Bettini, ma io la metto lo stesso nel libro.
Beh,
perché
certo,
mi piace, è scritta molto bene.
È importante. Inizia a essere un corpus notevole, questo delle lettere degli esponenti del Partito Democratico.
Senti,
Paolo,
ti posso dire una cosa? Dimmi.
Prego,
siccome
prego.
Tu mi hai detto che oggi, hai ricordato che oggi è la giornata della violenza sulle donne, io voglio dirti che ho letto tutti gli editoriali, quello bellissimo di Barbara Stefanelli sul Corriere, quelli sulla Stampa che ha fatto un fascicolo speciale, Michela Marzano, Linda Laura Sabadini, Elena Fornero, però io avrei scelto come personaggio, se non avessimo avuto Mostarda, quella che negli Stati Uniti è stata nominata capa dei servizi segreti, si chiama Avery Denich Haines. Ed è un tipo veramente particolare, andatevi a guardare la storia di una 51enne che aveva una madre malata, non dormiva mai e quindi è una abituata a dormire una sola ora per notte perché l'assisteva. Poi quando la mamma è morta è andata a fare una scuola di judo in Giappone, tornata e si è messa a studiare fisica teoretica lavorando da meccanico per mantenersi, poi si è messa a fare lezioni di volo perché si era ammalata e sognava di volare, ha sposato il suo istruttore, hanno dovuto fare un atterraggio d'emergenza in Terranova e poi ha aperto un bar malfamato dove andavano avanti con letture erotiche, un bar di Baltimora molto famoso. Insomma, è un personaggio come quella di Homeland e quindi sarà i giornali già 7 anni fa, perché fu nominata vice della CIA 7 anni fa, furono stupiti perché è un personaggio capacissimo nelle missioni segrete, ma molto molto moderno, è capace di impressionare quella donna che resiste alle violenze, anzi
da romanzo direi. Hai visto, c'è uno spunto interessante che arriva dalla Cina, visto che di Cina parlavamo prima, sono arrivati prima di Luigi Di Maio, hanno sconfitto la povertà, hai visto?
Ieri sera il TG cinese, anzi l'altro ieri sera, ha annunciato proprio con queste parole: sconfitta la povertà. Gli ultimi sacchi erano nella provincia del Guizhou, la promessa di Xi Jinping era del 2012, 8 anni fa, sì. Entro il 2020 sconfiggerò la povertà. Ieri sera è stato dato in apertura dei telegiornali questa notizia. E allora, visto che tu hai fatto questa maliziosissima osservazione su Di Maio,
Di Maio
la promessa l'ha fatta, esatto, molti anni dopo, capisci?
Ancora
5-6 anni, oppure può andare a vivere nella provincia dello Guizhou, scegli tu,
sì.
Perché, secondo me sulla sconfitta della povertà in Italia stiamo sulla via buona, mi sembra, guardandomi in giro, che stiamo facendo delle buone cose.
Però, un filo di sarcasmo.
Grillini intanto, in attesa di sconfiggere la povertà, sono riusciti a ottenere un grande risultato, quello di far spostare la stazione del Frecciarossa a Battipaglia, per fare contenti la senatrice Felicia Gaudiano, il consigliere regionale Michele Cammarano. Grande festa, sembra di essere tornati ai tempi della Democrazia Cristiana, quelli migliori, dove si facevano autostrade, soste del treno, ognuno a casa propria nel proprio collegio elettorale. Lì c'è una buona quantità di grillini a Battipaglia e Frecciarossa arriva da oggi a Battipaglia.
Paolo,
sono contento.
Paolo, per chiudere, ti vorrei portare su una sorta di polemica culturale che è esplosa in questi giorni sui giornali e non solo sui giornali, nel mondo della cultura, e che ha a che fare con la figura di Enea, che sta un po' esplodendo, no? Lo so che è il tuo.
Perché oggi c'è una violenta stroncatura sul Fatto Quotidiano di Antonio Armano a una grandissima scrittrice famosissima, Andrea Marcolongo, che spopolò con un libro sull'amore per il Greco, poi ne ha scritti altri, ha scritto adesso, appunto, come hai detto tu, un libro su Enea. Ma Mario Lentano, un eneista, ecco, chiamiamolo così, ha scritto anche lui un libro su Enea, in cui un po' demolisce il libro di Enea, ricordando come, leggendo tra le righe di Omero, ma anche di Virgilio, Enea era da considerarsi un traditore, praticamente tradì i troiani e tutta quella storia del padre Anchise, del figlio, e lui che fugge, così. È tutta una storia di montature, lo si scopre da dettagli disseminati, e con la scusa il libro della Marcolongo uscito dalla Terza, il libro di Lentano da Salerno Editori, ma poi la pizzica in una serie di dice che il suo libro, il libro della Marcolongo, formicola di errori fattuali, e quindi sono quelle polemiche che per gli amanti del genere, e io lo sono, capisco, mi hai voluto fare un favore, sono una delizia nella lettura dei giornali.
Caro Paolo, a domani, ciao.
Ciao, grazie.
Buongiorno Simone, non capisco tutta questa indecisione sul commissario alla Calabria, ma abbiamo un profilo specchiatissimo a cui tra l'altro credo avanzino anche 10 minuti al giorno. Di chi sto parlando? Ma di Arcuri, no?
Vabbè, sì, diamo ad Arcuri anche la Calabria, ragazzi. Poi chissà, come si diceva, lui è di Reggio Calabria, chissà se a Catanzaro ci vuole andare. va bene, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci con Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Buongiorno Miozzo, benvenuto, grazie.
Buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi.
Per aver accettato il nostro invito. Allora, è da stamattina che leggiamo sui giornali, gli ascoltatori ne dibattono, è saggio aprire gli impianti sciistici, Miozzo, secondo il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, oppure no?
Beh, detto in questo momento, immaginando i numeri, vedendo i numeri, vedendo che a ieri abbiamo avuto 800 morti, comunque abbiamo avuto un numero così elevato di persone nuovi contagi, considerando che siamo nel pieno dell'epidemia, decidere adesso di poter aprire gli impianti direi che è un po' azzardato, prima considerazione. Seconda è che questa è per l'ennesima volta dovrebbe essere la dimostrazione di un'Europa che sa prendere una posizione congiunta, perché gli impianti non stanno da una parte del paese, si stanno a cavallo delle montagne, stanno in Francia, in Svizzera, che non è Europa, però è sempre parte del nostro contesto, in Austria, in Slovenia, quindi questa dovrebbe essere un'operazione certamente condivisa a livello di Bruxelles.
C'è una grande discussione su questo, Miozzo, che verte anche su un altro punto. Qualcuno dice siamo qua a discutere se riaprire gli impianti sciistici oppure no e continuiamo a tenere chiuse le scuole. Io ho visto che nell'ultimo periodo lei ha un po', per così dire, per quanto da appunto da persona che lavora a coordinare il Comitato Tecnico Scientifico, ha un po' alzato la voce su questo tema, ha detto guardate, noi da questa parte, cioè dal lato tecnico, noi consideriamo possibile riaprire le scuole, anzi necessario per la salute dei ragazzi.
Assolutamente vero, io come tecnico, come coordinatore del comitato esprimo la voce del comitato che è esattamente questa, considerando i dati, considerando i numeri, verificando quello che altri importanti paesi intorno a noi hanno fatto, noi riteniamo che l'apertura delle scuole non sia a rischio zero, perché questo non lo dice nessuno, le scuole hanno un loro potenziale rischio, però è un rischio sicuramente inferiore di quello di immaginare uno, i ragazzi liberi di andare nei centri commerciali o al bar o trovarsi per conto loro senza regole, e due, è un rischio che prende in considerazione la salute proprio fisica, psicofisica dei ragazzi, non è pensabile lasciare milioni di giovani nella didattica a distanza per un anno intero. Avremo quest'anno dei liceali che arriveranno alla maturità dei loro 5 anni di scuola superiore avendo fatto probabilmente un mese di scuola in presenza, e questo è inaccettabile.
L'ipotesi di riapertura il 9 dicembre quindi la convince, vi convince, perché è quella che sta circolando ultimamente, è quella che vediamo ovviamente da mille indiscrezioni, Miozzo.
Ma sì, potrebbe essere una buona ipotesi, una buona opzione. È ovvio che a questo punto il problema non è solo quello di far ritornare i ragazzi a scuola a tutti i costi, bisogna far ritornare i ragazzi a scuola garantendo anche quel contesto di sicurezza non solo per loro ma anche per i docenti e per i non docenti. Il contesto deve essere ovviamente un contesto sicuro per tutti, sicuro nei limiti di ciò che può essere sicuro l'ambiente del coronavirus, ripeto, rischio zero non c'è da nessuna parte, o ti metti sotto una campana di vetro in cima alla montagna e stai isolato per i prossimi 6 mesi, oppure un minimo rischio lo devi trovare. Il rischio deve diventare compatibile con la disponibilità di risorse, che sono le risorse delle indagini, risorse dei tamponi fatti in tempo reale, le risorse del tracciamento, ecco, tutte queste risorse a supporto della vita scolastica.
Sta funzionando il tracciamento, Miozzo? Perché su quello ci sono stati molti dubbi nell'ultimo periodo.
Con 30.000 casi al giorno è assai difficile immaginare un'operazione come quella del tracciamento. Vanno rafforzate le risorse umane che seguono in maniera considerevole. Sicuramente se si riducono i contagi il tracciamento funzionerà sicuramente. Tornerà a funzionare come ha funzionato nei mesi scorsi. È saltata è saltato il tracciamento quando abbiamo avuto 35.000 casi. Ecco, questo era difficile da seguire, proprio per la quantità, per i numeri che sono difficilmente compatibili con l'esercizio del tracciamento.
Natale, tutti si stanno chiedendo anche di Natale, Miozzo, come dovrà essere questo Natale, massimo 8-10 persone, che cosa avete suggerito voi?
Noi ahimè continuiamo a ribadire che questo maledetto virus è qualche cosa che rende incompatibile le relazioni sociali, quelle che noi amiamo, soprattutto noi italiani, popolo mediterraneo, il rapporto con gli amici, con la famiglia. Queste relazioni sono complesse, sono difficili e sono di fatto estremamente pericolose, soprattutto per i più fragili, per gli anziani, per quelli che hanno patologie di altro genere. Quindi questo Natale deve diventare un Natale, diciamo, di intimità, se possibile il Natale un giorno ordinario, ecco, il Natale nella famiglia, con la famiglia che tu, con la quale condividi, e se allarghi le relazioni con altri parenti, con altri amici, devi essere molto prudente, quindi distanziamento e eventualmente la mascherina. È orrendo da immaginare un cenone con la gente distanziata di 1,5 metri, 1 metro, oppure con la mascherina in casa. È orribile, è anti tutto, non è solo antisociale, è anzitutto, però queste sono le regole, altrimenti corriamo dei rischi.
C'è stata un po' di polemica sulle sue dichiarazioni, Miozzo, sul fatto che ha detto che servono sanzioni severe. Ci spiega un po'?
È polemica, mi dispiace, ricevo centinaia di mail che dicono di tutto, da quelli che dicono bravo, continui a lavorare così, oppure lei è un cretino, non ha capito niente, eccetera, per cui c'è da aspettarsi quello. Vede, il problema è che si vede, noi vediamo intorno a noi dei comportamenti virtuosi, la maggior parte degli italiani hanno comportamenti comprensibili, cioè comportamenti che hanno capito, che dimostrano di aver capito la gravità del problema. E poi ci sono sempre i soliti cretini che di questi comportamenti virtuosi se ne fregano. Allora, se lei ha un barista, cito il bar perché purtroppo in questa drammatica situazione sono quelli più esposti, poveretti, e sono nella stragrande maggioranza dei casi hanno comportamenti virtuosi. Poi ha lo stupido di turno che se ne frega del distanziamento, degli orari, del fatto che pur di capitalizzare un guadagno che purtroppo ha perduto negli ultimi mesi, diciamo così, apre le sue disponibilità e il suo locale in termini che non sono compatibili, che sono pericolosi. Allora queste cose vanno sanzionate, dobbiamo facilitare e agevolare in questa apertura i comportamenti virtuosi, quelli che noi riteniamo essere comportamenti compatibili con l'andamento dell'epidemia, e penalizzare quelli che vanno contro questi comportamenti virtuosi.
Sanzionare i cretini, insomma, è vero
che, come dice un saggio proverbio, la mamma dei cretini o il papà dei cretini sono molto fertili, per cui. Però purtroppo è così, se vogliamo salvare un po' questa apertura a un'economia così sofferente, dobbiamo essere rigorosi e quindi sanzionare quelli che vanno contro le regole.
Miozzo, un'ultima domanda, lo sa che ieri sera si è fatto il suo nome come commissario alla sanità in Calabria?
Faccia un'altra domanda.
Vabbè, io lo devo chiedere, io so che difficilmente mi risponderà, però l'accetterebbe questo incarico oppure no?
Mi faccia un'altra domanda.
Ok, va bene. No, non ha una moglie che odia Catanzaro, lei comunque, Miozzo?
No, guardi, assolutamente no. Se fosse per questo, siccome da ieri notte che ne stiamo parlando, anzi mi ha terrorizzato dicendomi non ti permettere di citare il fatto che io ho detto qualcosa contro la Calabria. Mi ha veramente insultato.
Ok, nel perfetto. Caso, quindi nel, quindi, caso, nel poi... caso, nel caso, nel caso, eventualmente la signora sarebbe d'accordo.
Va bene. Nel caso lei sarebbe d'accordo.
Grazie, grazie Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, ovviamente un buon lavoro. Anche oggi ci sarà una riunione su, immagino, il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce tutti i giorni, ci sarà anche una riunione col Ministro Speranza, col quale ovviamente parlerete di tutto questo. Grazie Miozzo, buona giornata.
Buona giornata, arrivederci.
Oh, oh, i nostri ascoltatori che ci scrivono il grande tema. Guardate, io sono molto d'accordo con chi dice, però sapete, con Miozzo ne abbiamo parlato, in parte è un tema di risorse delle regioni, in parte è un tema di risorse dello Stato, che l'elemento fondamentale è esattamente il tracciamento, cioè per poter avere maggiore libertà oltre ad eventuali sanzioni, chiaramente, per chi devia dal comportamento che viene richiesto. Sì, siamo perfettamente d'accordo, serve un tracciamento più puntuale, una questione che abbiamo denunciato fin dall'inizio. Come ci diceva Miozzo, c'è anche una carenza di risorse umane, una difficoltà a trovarle. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi, e lo ha fatto bene il Sole 24 Ore, che le regioni su questo fronte hanno ricevuto i soldi e la possibilità di assunzione, e però le assunzioni anche su questo sono rimaste al palo. Ragazzi, io poi so che qua su questi temi non solo ci si divide, ma si prendono le cose specifiche. E lo sci da fondo, lì non si hanno contatti. Se si potrà andare in montagna, se ci si potrà muovere di regione in regione, immagino che lo sci da fondo si possa fare, magari non facendo il gruppone di 20 che fanno skating e che si trovano tutti insieme e che gareggiano, no? Magari appunto da isolati. Antonio d'Arezzo, buongiorno.
Buongiorno. Senta, la mia domanda è questa: ma invece di parlare di andare alla messa, del cenone di Natale, ma è stato fatto il 22 di settembre il test della specializzazione in medicina. A oggi, che è il 23 di novembre, era ieri, ancora non è uscita una graduatoria. Non è uscita. Qui c'è 8.000-9.000 ragazzi pronti a entrare a medicina che sono lasciati lì per le solite cose burocratiche, e nessuno ne parla. Io non ho sentito nessun programma parlarne, né alla festa. Sì. Nessuno ne parla.
Antonio, ne abbiamo parlato un po' in rassegna stampa, se ricorderà, se riesce a seguire la rassegna stampa quando la facciamo, perché il Foglio ha messo su una battaglia su questo tema, su come è andato questo. Sì, ci torneremo. Un ottimo spunto, mi sembra. Voglio salutare Lucia Annibali, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Parlamentare di Italia Viva, la sua storia è un simbolo, Annibali, e lo sappiamo perfettamente. Nel 2013 è stata sfregiata con l'acido dal suo compagno Luca Varani, il quale aveva commissionato l'agguato perché non accettava di essere stato lasciato. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, ed è in questa giornata che abbiamo deciso di ospitarla. E per chiederle innanzitutto che cosa rappresenta questa giornata. È una giornata nella quale, che si è aperta, Annibali, forse l'avrà visto, con due nuovi femminicidi, uno in Calabria e uno a Padova.
Ma questa giornata è molto importante, diventa sempre di più, credo, perché poi i dati della cronaca ci restituiscono tante storie tristi, tante storie di sofferenza e di dolore, quindi ci chiedono ogni giorno e sempre di più di impegnarci su questo tema e di essere all'altezza anche, no? di accogliere queste storie, di fare in modo che non ci sia più questa solitudine, che questa solitudine venga colmata. Quindi è una giornata che non è affatto retorica e che ci chiede di omaggiare le donne, la loro fatica, la loro sofferenza, ma anche, io voglio dire, il loro grande coraggio, insomma, la loro forza, la dignità e tutte le risorse che hanno dentro di loro che le permettono, se naturalmente hanno questa possibilità possibilità di ricostruirsi una vita che possa essere più a loro somiglianza.
Annibali, il Covid ha aggravato la sofferenza delle donne. Ieri abbiamo fornito i dati che sono riportati oggi dal Sole 24 Ore. C'è stata una crescita del 4% dei femminicidi nel periodo tra gennaio e agosto, quando gli omicidi in genere sono scesi del 19%, e molte donne si sono ritrovate e si ritrovano tuttora chiuse in casa con quelli che sono i loro aguzzini.
Sì, infatti questo ci fa molto riflettere in generale come è costruita la nostra società su un piano sociale, su un piano anche economico, e si dice che alla fine il peso maggiore grava sempre sulle donne. Quindi se per la generalità delle persone quello stare in casa sappiamo che rappresenta il modo migliore per proteggersi, più efficace per proteggerci, tante donne, ma anche per i loro figli, perché ricordiamo anche i minori, la casa invece è un luogo di paura, un luogo di dolore, una prigione, e quindi sicuramente questi mesi hanno creato ancora di più, hanno aggravato ancora di più questa convivenza che è già così tanto difficile, così tanto appunto complicata. Immaginiamo sentirsi imprigionati dentro una prigione, quanto possa essere stato difficile, quanto possa essere stato anche lo sgomento, immagino, no? Iniziale. Rispetto a questo, la difficoltà anche di immaginare una possibilità di aiuto, perché poi nei testi quotidiani la possibilità di chiedere aiuto sicuramente diventava più complicata. Quindi questo deve farci tanto riflettere, soprattutto come è costruita la nostra società, su quanto peso davvero gravi ancora e sempre sulle donne.
Annibali, a chiudere, c'è stata un po' di polemica in questi giorni, lei lo sa perfettamente, sul fatto che la RAI ha ipotizzato di ritrasmettere questa intervista a Luca Varani realizzata da Franca Leosini e poi ha deciso di tagliarla. Qualcuno ha gridato alla censura, lei cosa dice?
La censura lascerei che si commenti da sola, ecco, il fatto di parlare di censura. Io vorrei spostare il dibattito fuori, ecco, dalla mia diciamo persona e proporre un ragionamento più ampio e più complessivo, e cioè l'idea di costruire un palinsesto nell'ambito di una giornata che vuole essere un omaggio alle donne, un ricordo, un impegno anche per le donne che subiscono violenza, utilizzando interviste, quindi del materiale che riguarda uomini che hanno commesso gravi atti di violenza nei confronti delle donne. Perché avevamo Varani, ma c'era anche Izzo, sì, ricorderemo tutti, certo. No? Izzo, non solo la strage del tizio, ma anche quello che ha fatto dopo, sì, durante un permesso premio.
Quindi Annibali, mi faccia capire, dato che abbiamo veramente 20 secondi, nulla in contrario a che queste interviste possano essere trasmesse, ma non in una giornata come questa, molto semplicemente.
No, io credo che una giornata come questa debba parlare di donne e omaggiare loro, anche perché il male noi possiamo conoscerlo benissimo attraverso le storie delle donne che lo hanno incontrato, purtroppo.
Grazie Lucia Annibali per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, il resto della redazione e Margherita Ine, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.